m'hai provocato e io ti distruggo. Io me ne magno.
Fratelli e sorelle nel True Crime, buongiorno, siamo Mauro
e Toma.
Oggi non faremo tante premesse perché abbiamo non una ma due storie da raccontarvi e vedrete, giuro che vi piaceranno. Quindi il tempo stringe, buttiamoci subito. Vi è mai capitato di avventurarvi nella natura selvaggia con la piena convinzione che niente di brutto potesse succedervi? Tipo, ah, io tra queste montagne ci sono nato, io tra questi boschi ci sono nato, li conosco come le mie tasche, che cosa mai mi può succedere di male? Ecco, oggi parleremo di alcune persone che hanno preso con troppa confidenza la natura e hanno pagato il prezzo più caro. Detto ciò, Toma, ti è mai capitato di trovarti in pericolo in mezzo alla natura?
Guarda, non so se vale, però scusatemi la storia, fa un po' schifo questa.
Manco a dirlo, guarda.
Ero piccola, 8-9 anni, e una volta, per qualche strano motivo, non me lo ricordo quale, io e mio cugino ci siamo trovati in pascoli di una fattoria vicino alla nostra casa di campagna. Era una fattoria enorme, con tantissime, tantissime vacche. Fatto sta che la terra lì era un miscuglio di letame bovino e fango profondissimo, e ero bassa, tipo 8 o 9 anni. Quindi ci sono incastrata fino alle cosce e non ci riuscivo di liberarmi, come in una palude. Giuro, ero pronta a morire lì. Sarebbe la morte, secondo me, più patetica di sempre, uccisa dalla cacca di vacca. Ci è voluto tempo per uscirne, poi ero veramente profumatissima. E non ridere, per favore.
Vabbè, dai, era da premio Darwin se morivi lì quel giorno.
Vero?
Comunque, quelli di cui parleremo oggi invece sono dei casi ben più drammatici e c'è un dettaglio in particolare che unisce queste due storie. Citeremo le fotografie fatte da queste persone, dai protagonisti delle nostre storie, nel corso della loro cosiddetta conquista della natura. Queste fotografie fanno o da illustrazione macabra o addirittura possono raccontarci cosa e perché è successo loro. E spesso creeranno più domande che risposte. Quindi immaginatevi anche voi in mezzo alla natura, magari nella giungla ai tropici, o nella taiga, la foresta di conifere infinita dell'Alaska, e fatevi venire i brividi.
Però prima che cominciamo, faccio le solite scuse per la grande pausa che abbiamo fatto. Lo so che mi scuso sempre e siamo sempre lì, ahimè. D'ora in poi dobbiamo essere molto più regolari comunque. Era un po' un periodaccio per me. Ogni tanto la vita ci crolla addosso, ma ci si resiste, vero? Quindi, detto ciò, godetevi queste due storie. La prima storia. Divorate dalla giungla. Chris Kremers e Lesanne Frohn sono due ragazzine giovanissime, 21 e 22 anni. Sono nate nelle famiglie di middle class benestante in Olanda e, come tante altre ragazze dai paesi ricchi, vedono il mondo come il loro parco giochi.
Noi a Roma purtroppo conosciamo bene il tipo. Classica studentessa americana che arriva dal Wisconsin per studiare in qualche università per stranieri tipo John Cabot, eccetera. E poi, next thing you know, la ritrovi annegata nel Tevere, perché tanto che cosa potrebbe mai succedere a loro nella vecchia, noiosa Europa?
Ah sì, è un grande classico. Ma Questo non è per dire che Chris e Lisanne sono antipatiche o arroganti, anzi, sono famose come delle persone del tutto positive, aperte al mondo, responsabili, simpatiche, creative, eccetera, eccetera, e così via. E voi sapete cosa vuol dire quando qualcuno è simpatico, solare e amato da tutti? Cosa succede, Maurè?
Fanno una brutta fine.
È vero. Però la storia di Chris e Lisanne comincia in un modo molto promettente. Nel 2014, come abbiamo detto, sono appena ventenni e vogliono esplorare il mondo. Amiche della vita, sì, sono appena laureate, una in pedagogia artistica, l'altra in psicologia applicata. Bei vecchi tempi quando ci si laureava a 21 anni.
Qua in
Comunque.
Italia mai successo, mai sentito dire.
Sì, tutti si stupiscono tantissimo quando scoprono che mi ero laureata a 21 anni. Comunque, sono coinquiline. Abitano in un bel appartamento in una cittadina vicino ad Utrecht, città universitaria, appunto, e persino lavorano da cameriere nello stesso ristorante. Il tutto per una meta ben precisa. Prima di entrare nella vita adulta, con lavoro e responsabilità varie, vogliono fare un viaggio dei loro sogni, Panama. Per questo risparmiano tutti i loro guadagni al ristorante per l'intero mezz'anno, che dovrebbero essere anche tanti. Aiutano anche i genitori di Lesanne, che alla fine le regalano questo viaggio per la laurea. Quindi la vita sorride a queste ragazze. Il loro piano è il seguente: arrivare a Panama e per un paio di settimane girare il paese, divertirsi, conoscere gente e migliorare il loro spagnolo. Poi, per un altro mesetto, andare a vivere con una famiglia locale a Boquete. Boquete è una minuscola cittadina non lontano dalla frontiera con Costa Rica. E lì a Boquete vogliono fare un po' di volontariato. Vogliono insegnare l'inglese ai bambini locali. Come capisco, di mezzo c'era un'agenzia, altrimenti, vedendo così, senza un intermediario, come trovi sia la famiglia locale che il lavoro? In ogni caso, ammettiamolo, il piano è bello, dare un braccio per fare un viaggetto così nella loro età. E Panama poi, per carità, non è Colombia, è un paese abbastanza ricco e tranquillo, quindi non pericoloso anche per viaggiatrici solitarie.
Ecco, quanti film dell'orrore sono cominciati con le stesse premesse. E quindi, il 15 marzo del 2014, Chris e Lisanne arrivano a Panama e si divertono un botto. Niente da dire sulla prima parte del loro viaggio, va tutto come pianificato fino al 29 marzo, quando arrivano appunto a Boquete. Lì scoprono che il loro ingaggio per la loro attività di volontariato è stato cancellato e le aspettano, semmai, per la settimana successiva. Quindi qualche pastrocchio è successo, di sicuro non un benvenuto molto caloroso per le due ragazze, ma insomma, non è la fine del mondo. Loro due sono sicure che sarebbero state in grado di trovare qualcos'altro. E poi, Boquete è un posto splendido, un paradiso tropicale in mezzo alla giungla, in una zona vulcanica molto con paesaggi bellissimi e famoso per le rotte turistiche. Quindi le due ragazze trovano velocemente una guida locale, tale Feliciano Gonzales. E si mettono d'accordo con lui per farsi accompagnare a girare i dintorni il giorno 2 aprile, per visitare il vulcano, le fattorie, girare i sentieri, eccetera. Quindi, non vi immaginate adesso che Boquete sia uno di quei posti fuori dalla civiltà, lontani da tutto. È, in sostanza, un resort per pensionati ricchi europei o americani. Insomma, un posto molto sicuro e con tutte le infrastrutture del caso, dove niente può andare storto. Le ragazze hanno ancora un giorno libero, il 1° aprile. Quel giorno però Lisanne non si sente tanto bene, quindi decidono di non fare programmi impegnativi. Giusto due passi lungo un sentiero lì in zona che si chiama il Sentiero del Pianista, molto popolare tra i turisti. È un percorso relativamente semplice, lungo solo circa 4 km in tutto e che dovrebbe prendere circa 3-4 ore, non di più. Ovvio che non serve nemmeno una guida locale per una camminata del genere. Le ragazze sono così sicure di sé che nemmeno dicono a nessuno dove stanno andando. L'ultimo post su Facebook dice solo che vanno a fare due passi vicino alla città. Il tempo, manco a dirlo, è splendido. Sole splendente, neanche una nuvola nel cielo in vista. Il pianista comincia in mezzo a dei campi e poi si addentra nel bosco, e il bosco va attraversato per intero prima di salire sul miradoro o, come diremmo in italiano, sul belvedere. Da lassù si vede tutta la città e due oceani contemporaneamente, Atlantico e Pacifico. Cioè, mi sta venendo voglia di andarci pure a me adesso, veramente.
No, non ci vado io. Senza di me, per
Scoprire,
favore.
scopriremo il perché. Comunque, si tratta, diciamo, dall'inizio alla fine del percorso di un dislivello di circa 600 metri. Arrivi al miradoro e poi torni subito indietro, perché lì su il sentiero finisce e dopo c'è natura selvaggia, c'è la giungla. Da notare, questo non è un, diciamo, un luogo turistico ufficiale e il pianista non è un sentiero turistico organizzato. Però, nonostante questo, decine di turisti l'hanno affrontato senza alcun problema. Fino a questo momento, perché da questa semplice e rilassante passeggiatina ricreativa le ragazze non tornano mai più.
I primi a notarlo saranno, immagino, i genitori che stavano sempre in contatto con le ragazze e hanno smesso di ricevere i loro messaggi. Ma di più ci interessa Feliciano González, quella guida che aveva l'appuntamento con le ragazze il 2 aprile, vi ricordate? Per qualche motivo lui è sicurissimo che Chris e Rissan sono sparite. Quindi lui va a scuola dove dovevano lavorare, prende una signora da lì che lo accompagna e loro vanno al B&B per controllare se le ragazze sono lì. Le ragazze non stanno lì, Feliciano e la signora aspettano fino a quella sera e poi Feliciano denuncia la loro sparizione alla polizia e anche al servizio civile statale. E li contatta già la sera del 2 aprile. Quindi ve lo sto raccontando così che capite che è passato pochissimo tempo in realtà, semplicemente non si sono presentate all'appuntamento. Il 3 si cominciano le ricerche. Prima le ricerche sono condotte dalle guide locali, Feliciano incluso. Poi, solo dopo 3-4 giorni, vengono i servizi specializzati. Già il 6 aprile, molto velocemente, arrivano anche i parenti di Chris e Lisanne. Per qualche motivo, le ricerche convergono subito sul sentiero del pianista. Dice Feliciano che si sapeva che sarebbero andate lì le ragazze, che se ne parlava con l'impiegata della scuola il giorno prima. E poi le ragazze erano state viste in un caffè chiamato anche quello El Pianista, all'inizio del sentiero. Ma a me personalmente, a dire il vero, suona molto poco convincente. Come lo sapeva Feliciano, potevano andare ovunque in realtà. Non è che tutto il bocchetto girava intorno a queste due ragazze, potevano andare sia al pianista che da qualsiasi altra parte. Più domande che risposte. Ma questa storia davvero è famosa perché ha tantissimi dettagli che non tornano e più la studi, più sembra strano. La ricerca attiva dura fino al 14 aprile, cioè poco meno di 2 settimane. Ci suona poco, ma è molto più del solito. I genitori sono anche disposti a pagare 30.000 euro per le info valide sulle ragazze. Ma zero successo, proprio zero. Le ragazze sembrano svanite. Ricordiamoci che nessuno sapeva dove si erano persi in realtà. Cioè, noi adesso sappiamo che era il pianista, però nessuno lo sapeva per davvero, era solo la convinzione di Feliciano che poi si era diffusa. Il pianista era solo l'ipotesi più plausibile. Quindi, dopo qualche settimana, i locali hanno messo la croce sopra e i poveri parenti, con cuore spezzato, sperano solo in un miracolo. E il miracolo prende la forma di una signora di un villaggio, Alto Romero, situato profondamente nella giungla, al di là del Miradoro, cioè dall'altra parte del Miradoro. L'11 giugno, cioè 2 mesi dopo la sparizione delle ragazze, lei era scesa dal villaggio al fiume Culebra, cioè serpente in italiano, per lavorare nelle risaie, e tutto in mezzo ai boschi. E questo fiume, Culebra, non è un torrente, è un fiume molto veloce, molto potente. E lì, in una insenatura lungo la riva alta, agganciato alle radici di un albero, ha trovato uno zaino. Questo zaino ha portato a un signore che conosceva e che sapeva sempre chi contattare nel caso. Indovinate chi era quel signore?
Feliciano Gonzales, per caso?
Sì, certo, perché lui spunta ovunque. Quello ha aperto lo zaino e lì dentro ha trovato un'assicurazione medica a nome di Lisan e ha confermato alle autorità che era quel che cercavano. Quindi loro sono venuti a ritirare lo zaino con l'elicottero ed indagare ulteriormente.
Dentro lo zaino la polizia trova, tra le altre cose, due cellulari, una fotocamera con memory card, due reggiseni, due occhiali da sole, 88 dollari e una bottiglia d'acqua. Si diceva, girava questa voce, che lo zaino ritrovato fosse in ottimo stato, tutto asciutto e pulitissimo, ma non è vero. I cellulari e la fotocamera, anzitutto, si sono rovinati per il contatto con l'acqua. E poi, dentro lo zaino c'erano foglie, terra e singoli capelli delle ragazze. Insomma, quello zaino aveva visto delle cose. Gli inquirenti portano tutto dal perito e intanto continuano le ricerche intorno al fiume Culebra. E lì trovano subito qualcosa di raccapricciante. Frammenti dei corpi di Lisanne e Chris. Quasi subito, non lontano dallo zaino, hanno trovato una scarpa di Lisanne con il piede decomposto ancora all'interno. Le unghie portavano ancora lo smalto rosa, un dettaglio veramente agghiacciante. E, fun fact, indovinate un po' chi è che ha trovato quella scarpa? Nascosta in mezzo ai cespugli? Sarà mica lui?
Feliciano Gonzales,
È
certo.
lui? Non è lui? Certo che è lui! Feliciano! Dopo un po' trovano anche un osso del bacino, totalmente bianco e pulito, appartenente a Chris. E poi una costola, sempre di Chris. E poi un femore e una tibia, stavolta di Lisanne. Del resto delle due ragazze nessuna traccia. Il piede portava segni di periostite, che è un'infiammazione dovuta allo sforzo, alla fatica, e numerose rotture che sembravano suggerire una caduta dall'alto. Secondo le perizie, le ossa non recavano segni di violenza né umana, tipo tagli da coltello o cose del genere, né animale. Ancora, hanno trovato dei pantaloncini appartenenti a Chris. Se andrete a cercare e a leggere riguardo questo caso, sicuramente leggerete che questi pantaloncini stavano poggiati sopra un masso, sopra una pietra, tutti ben piegati e abbottonati. Mistero. Beh, non è vero, perché quei pantaloncini in realtà vennero ripescati nel fiume, sbottonati e con la zip aperta. Cosa che comunque fa porre delle domande, perché anche se, immaginiamo, un cadavere cade in un fiume dalla corrente molto rapida, perché quegli shorts si dovrebbero sbottonare da soli? Insomma, come vi stavamo dicendo, in questo caso ci sono più domande che risposte, ma una cosa è certa, le due ragazze sono sicuramente morte e in un modo probabilmente assai crudele. Ancora più domande spuntano quando la polizia controlla i telefonini e soprattutto la fotocamera, che ha documentato gli ultimi giorni di vita delle ragazze. Parliamo prima dei cellulari. Quelli ci danno l'idea di quanto le ragazze siano durate davvero dentro la giungla. E, spoiler, tantissimo, purtroppo. Vi ricordo
Vabbè,
che sono...
purtroppo.
Vabbè, per la sofferenza. Vabbè.
Però non so cosa è peggio in questo caso, a dir il
Beh,
vero.
meglio morire velocemente, secondo me. Comunque, vabbè. Vi ricordo che le due ragazze sono uscite per la loro, ahimè, ultima passeggiata il giorno 1º aprile. Durante quella giornata, Lisanne usava le mappe Google offline che aveva scaricato sul suo Samsung Galaxy. Poi, verso le 5 di pomeriggio, sia lei che Chris, col suo iPhone, hanno cercato di chiamare il 112, numero d'emergenza, ma invano, perché al di là di quel miradoro del Belvedere non c'è campo. Soltanto il giorno dopo alle ragazze viene in mente che in America il numero d'emergenza non è il 112, ma è il 911. In partenza avevano circa il 50% di batteria sui rispettivi cellulari, quindi bisognava anche risparmiare la carica. E poi l'Android di Lisanne era quasi scarico comunque a quel punto. Quindi spengono i cellulari e poi li accendono più o meno solo 2 volte al giorno, di mattina e di pomeriggio, nella speranza di captare almeno un po' di rete. Comunque, questo e il fatto che si fossero ricordate del numero d'emergenza, che era il 911, e di chiamarlo, dimostra che erano ancora lucide, non si erano impanicate. E riprovano ogni giorno. Si dice che la mattina del 2 aprile fossero addirittura riuscite a prendere la linea col 911, ma solo per un paio di secondi. Non sappiamo però con certezza se sia vero oppure no. Il Galaxy di Lisanne si scarica totalmente il giorno 5 aprile e non viene più utilizzato. L'iPhone di Chris si accende ancora il giorno dopo, il 6 aprile, ma senza l'inserimento della password, solo per controllare se c'era campo. Poi non viene più usato dal 6 all'11 aprile, quando si accende senza password e rimane acceso per 1 ora e 5 minuti. Dopodiché si spegne per sempre, totalmente scarico. Quindi, molto probabilmente, almeno una delle due ragazze era ancora viva l'11 aprile. Però va anche detto che in quelle giungle umide il telefonino può funzionare in modo strano, può spegnersi e riaccendersi da solo. E forse è proprio questo che è successo, dato che appunto loro cercavano di risparmiare la carica della batteria.
Le fotografie che abbiamo nominato ci danno ancora più brividi e vengono decifrate ancora oggi. Le ragazze salgono sul miradoro e fotografano il loro percorso molto attivamente con la loro Canon. Sono felici, sono sorridenti, Fanno 33 foto in tutto il 1º aprile. Sul Miradoro fanno le foto anche con il loro cellulare quando ci arrivano. Ma le ultime foto fanno vedere che sono andate oltre il Miradoro, incamminandosi su un sentiero quasi inesistente e impercorribile in mezzo alla giungla. C'è una sembianza, diciamo, della strada, però non possiamo dire che era una terra battuta o qualcosa. Le ragazze, vediamo, sono ancora sorridenti, anche se le ultime due foto mostrano Chris già visibilmente stanca. E poi la camera si spegne e resta spenta fino all'8 aprile, quando durante la notte viene scattata una serie di 100 foto che in realtà sembrano uscite dritte dritte da The Blair Witch Project. Sono foto fatte con flash in cui non si vede niente di definito. Si vedono nel buio la terra, le pietre, delle macchie che potrebbero essere gocce di pioggia o granelli di polvere. Poi su una grande pietra vediamo i rami con attaccati pezzettini di plastica rossa. Forse è un tentativo di segnalare un SOS col poco che avevano sotto mano, non lo so. Una delle foto mostra close up dei capelli rossi di Lisanne, molto riconoscibili. E sono stranamente puliti. Tanti si chiedono come mai sono puliti dopo, non so, 10 giorni nella giungla? Le foto sono state scattate in serie, forse era modalità reportage, dove tipo scattano una foto ogni 2 secondi. E il periodo di queste foto è dall'1 alle 4 di notte. Queste immagini fanno pensare che forse le ragazze erano nel buio totale e usavano il flash per vedere dove si trovavano, o per scacciare gli animali, forse, anche se nelle foto gli animali non si vedono. E c'è qui un altro mistero. La numerazione delle foto il 1º aprile finisce sul 508 e l'8 comincia dal 510. Dov'è la foto 509? Non c'è tra i cancellati. Secondo vari controlli e perizie, è impossibile che la fotocamera salti un numero. Dicono, vabbè, in teoria è possibile, mai successo. Ed è impossibile cancellare una foto dalla Canon direttamente senza lasciare tracce, servirebbe un PC. Quindi che fine ha fatto la foto 509? Nessuno lo sa. Se voi lo sapete, fateci sapere perché ancora rimane il mistero. Dopo l'8 aprile la camera non viene più usata. E possiamo solo ipotizzare cosa sia successo alle ragazze. Decine di ipotesi, certe sono più logiche. Ad esempio, una delle ragazze si era rotta una gamba ed erano rimaste bloccate nella giungla quasi immobili. O che siano state prede di qualche animale. Certe ipotesi sono più fantasiose, direi. Per esempio, un maniaco o narcotrafficanti nascosti nella giungla o addirittura trafficanti di organi, i cosiddetti trapiantologi neri, no? La versione ufficiale è quella più ovvia, smarrite nella giungla. Le ragazze cadono nel fiume che praticamente le macina tra le pietre e le correnti fortissime. Ipotesi supportata dal fatto che tutti i loro resti vengono trovati lungo il fiume, sulle rive. Ma rimangono comunque numerosissime domande senza risposta. Certe di loro ho citato, per esempio, i capelli puliti di Lisanne o il mistero della foto 509? Certe non sono le domande, ma più che altro coincidenze. Ogni presenza di Feliciano González, per esempio, che abbiamo sottolineato tanto, però è sospetto, suona sospetto, ma è più in vena complottistica in realtà.
Feliciano sa, ma non cielo dice. Ma ci sta tanto che non abbiamo menzionato. Per esempio, lo zaino recava sopra un enorme numero di impronte digitali che però non sono mai state analizzate. Poi, le ossa delle ragazze erano tutte in vari stadi della decomposizione, ma certe sembravano addirittura sbiancate con la candeggina, tanto erano pulite. E poi non è chiaro quando le ragazze fossero partite, perché la camera aveva l'orologio sballato e c'erano presunti avvistamenti di loro in vari posti e orari diversi. Insomma, sto caso è un macello e potremmo andare avanti per un paio d'ore ancora su tutti i dettagli di questa storia che non tornano o che non sono mai stati spiegati o che proprio restano veramente inspiegabili. Non a caso la morte di Chris Kremers e Lisanne Frohn è un pilastro del true crime moderno e se siete interessati potete andare a farvi una cultura sul caso online e vedere i materiali e farvi un'idea vostra. E condividerla qua con noi, nei commenti e con tutti gli altri Sherlock da tastiera che ci stanno online.
Esistono un sacco di forum dove la gente si specializza su questo caso e loro discutono su ogni piccolissimo dettaglio. Potevamo fare una trasmissione di 10 ore, non di 30 minuti. Cioè, è interessantissimo se vi appassiona il web sleuthing, come si chiama.
Esistono ancora i forum.
A voi è che esistono i forum. Sono belli, eh?
E poi c'è anche un libro molto valido sul caso, scritto in collaborazione con il pubblico ministero che ha lavorato proprio sul ritrovamento dei loro resti e su tutte le indagini. E in questo libro ci sono documenti mai pubblicati prima e si chiama, sforzo di fantasia, Lost in the Jungle. Perdute nella giungla. E ha chiarito il libro un sacco di chiacchiere e miti che prima hanno confuso le acque e le menti delle persone per tanto tempo. Ma, punto chiave, non ha mai chiarito una cosa. Precisamente, che cosa è successo a Chris Kremers e Lisanne Frohn?
Ed eccoci arrivati alla seconda storia che si chiama La trappola maestosa. La nostra seconda storia è parecchio diversa. Forse avete sentito di un ragazzotto morto in un bus abbandonato in Alaska nel 92? C'era anche un film di Sean Penn, Nelle terre selvagge, si chiamava anche questo, Fantasia da paura. Se non avete sentito, sicuramente apprezzerete questo caso triste e frustrante. Se avete sentito, forse, come Mauro, settimana fa, mi chiederete: ma che c'è da parlare di uno scemotto dipinto martire della cultura moderna? Ma forse la storia è un po' più profonda di quanto sembra, vi devo dire. Questa profondità è creata dal nostro protagonista, di Chris McCandless, detto anche Alex Supertramp, cioè Super Barbone. Nessuno avrebbe detto che era una persona solare e amata da tutti. È un personaggio tenebroso e profondamente turbato. Il mondo l'ha scoperto appunto nel 92, quando il suo corpo, ormai decomposto, venne trovato per caso nei remoti boschi dell'Alaska, dentro un bus abbandonato. L'ironia è che, a differenza di Chris e Lisanne, lui era ben consapevole di dove fosse e cosa stesse facendo, ed è stata la sua libera scelta di affrontare la morte quasi sicura comunque. Che cos'era? Idiozia? Zen totale? Suicidio? Vediamo. Non ve l'aspetterete, ma Chris McCandless viene da una famiglia molto benestante. Papà, ingegnere della NASA. Mamma pure con un bel lavoro e hanno anche il loro business. Ha una sorella minore e poi altri 6 fratelli dal primo matrimonio del padre. Sulla carta è una famiglia perfetta, ma ahimè è molto disfunzionale. Il padre è alcolizzato e i genitori non hanno tutti sti bei rapporti, urlandosi addosso per tutti i santi giorni. Mamma mia, che stress, porello. Chris e sua sorella subiscono abuso fisico e psicologico per anni, almeno secondo la sorella di Chris, che ha pubblicato il libro dopo la morte del fratello, e i genitori dissentono.
Sì, poi qua magari non si sa bene mai a chi credere, anche se io personalmente tendo sempre un po' a diffidare di questi che cominciano a pubblicare i libri sull'onda di un momento che fa notizia e aggiungono dettagli sensazionalistici. Poi può essere vero oppure no, però io il dubbio ce l'ho.
In ogni caso, dice che Chris la proteggeva sempre e poi che lui faceva escapismo nei libri. E già all'epoca era un grande fan di Jack London, specie Il richiamo della foresta, che
Tutti
appunto
amano
rappresenta.
Jack.
No, io no, mai piaciuto. Comunque, quel libro rappresenta quel romanticismo della natura nordica selvatica che sicuramente ha formato Chris in un modo o l'altro. Se non mi piace perché vengo dal nord, forse per voi ragazzi italiani questo è
Vabbè,
qualcosa, qualche esotismo, sai?
Vieni dal nord, ma non vieni dal Yukon di inizio Novecento, dai, insomma.
Ogni tanto quando esci da casa a meno 20 trovi
Sembra.
paesaggi simili.
Sì, sembra ancora un po' lo Yukon di inizio Novecento, in effetti.
E che sta a dire? Comunque, per il resto, Chris era molto dotato e bravo a scuola. Si sapeva che era una persona un po' particolare, che seguiva il suono del suo tamburo, come si dice. Ma non vuol dire che era uno asociale, anzi, aveva degli amici ed era addirittura caposquadra di Atletica, che in America non è una cosa da poco. Per farvi capire il tipo, motivava i ragazzi dicendo: "Dovete correre contro le forze del buio, contro tutto il male ed odio del mondo."
Dio
Mai
buono, uno
capito?
così capitano della squadra d'atletica da noi l'avrebbero preso a calci in culo il primo giorno.
Vai capì, veramente.
Americani. Poi nel 1990 Chris si laurea all'università e anzi, doppia laurea addirittura, una in storia e una in antropologia, quindi grande successo negli studi. Ed è proprio a questo punto che all'improvviso Chris decide di mollare tutto quanto. Dona tutti i soldi che ha e parte. Parte per un viaggio da vagabondo e da cui non tornerà più. Fa lavoretti saltuari per guadagnare un po'. Per il resto se ne vaga tra boschi e fiumi. Fa l'autostop e in generale vive alla giornata. Ma che cos'è che ha spinto questo brillante giovanotto a buttar via tutta la sua vita così? C'è una teoria dello scrittore John Krakauer, che è autore proprio del famoso libro su di lui, Nelle Terre Selvagge, quello da cui poi Sean Penn ha tratto il film. Krakauer dice che un giorno Chris ha scoperto che suo padre era bigamo e continuava a far figli con la sua prima moglie, con cui ricordiamo ne aveva già 6. Prolifico sto signore. Continuava a far figli con la sua prima moglie, pur essendo sposato con la mamma di Chris, il quale, si dice, secondo questa teoria, la prese malissimo. E forse fu proprio questa l'ultima goccia di quella storia di abusi e ipocrisia che lui aveva subito dai suoi genitori. Questo, oppure, Chris aveva un qualche suo disturbo mentale.
Sì, vabbè,
Comunque.
immagino, perché se no è un comportamento da autentico snowflake, fiocchetto di neve, veramente.
Beh, ma è plausibile in un certo senso, psiche fragile. Comunque, fatto sta che Chris abbandona tutto quanto e se ne va. E prima di arrivare in Alaska, per 2 anni Chris ha passato veramente una vita degna di un romanzo. Se n'era andato di casa con la macchina, che però ben presto si rompe e lui la abbandona. Prosegue allora in autostop e raggiunge le montagne della Sierra Nevada, dove passa l'inverno insieme ad altri vagabondi. E lì si introducevano nelle case di montagna per derubarle, case abbandonate di solito o semplicemente vuote, e le derubavano per procurarsi cibo e provviste, quindi non con cattive intenzioni. Però senza nemmeno farsi troppi scrupoli sul compiere un reato e derubare da dentro le case altrui. Da qui, in primavera, Chris si sposta nel Sud Dakota, dove trova lavoro in un'azienda agricola, diciamo, come operatore della trebbiatrice. E lì sta bene, è un bel posto. Però dopo un po' lo abbandona, abbandona il lavoro e se ne va anche da lì. Lascia un bigliettino al suo boss, in cui spiega che la sua vita è troppo semplice e c'ha troppi soldi a disposizione. Quindi lui spende i soldi guadagnati col suo lavoro e si compra un kayak e una pistola, perché tutto quanto, ma è pur sempre un americano, eh? Armato di kayak e pistola, Chris viaggia lungo il fiume Colorado. I ranger locali, però, perché non siamo più nel vecchio West, si mettono sulle sue tracce, ma invano. Lo inseguono perché per seguire quel percorso lungo il fiume bisogna avere una licenza, che lui se ne è fregato totalmente di avere, e in generale lui se ne fregava del tutto di cose del genere. Seguendo il fiume, Chris arriva addirittura a intrufolarsi clandestinamente in Messico, ma per sbaglio non voleva arrivare fino a lì. E deve pure lasciare il suo kayak e continuare a piedi. Il Messico però non gli piace, non si trova a suo agio e quindi decide di tornare negli Stati Uniti, stavolta legalmente. Solo che, furbo, si porta dietro la pistola, che, manco a dire, alla frontiera gli viene immediatamente confiscata e lui viene arrestato. Dopo un po' però lo rilasciano, perché il ragazzo evidentemente non era un pericolo per nessuno. E dopo questa piccola disavventura alla frontiera, con piccole fermate qua e là e proseguendo in autostop, il nostro si avvia verso la fatidica Alaska. Siamo alla fine di aprile del 1992.
Con le persone incontrate per strada condivide il suo piano. È stanco del mondo, quindi vuole raggiungere la più remota foresta primaria dell'Alaska. Loro lo chiamano The Bush, oppure Taiga, come lo chiamiamo noi in Russia, è stesso tipo della foresta.
Sì, anche da noi è più noto con quel nome.
Molto, insomma, foresta molto densa.
Foresta di conifere.
Non necessariamente, no. Lui vuole vivere da solo, lontano da tutti, nutrendosi di quel che gli offre la natura. E vuole attraversare tutta la taiga, arrivando fino al mare di Bering. Quanto è bello il piano? 10 su 10. Quanto è preparato Chris per vivere da solo in natura? 0 su 10.
Sì, infatti veramente è un piano stupendo, guarda, proprio uno di quelli che ti vengono in mente E ti dici, Cook, cosa potrebbe mai andare storto, ve?
A sua discolpa, le persone che lo vedono in quel periodo raccontano che il ragazzo non dava una bella sensazione proprio, non dava un bel vibe, aveva l'aria strana e puzzava da morire. Quindi non sarebbe una persona del tutto consapevole di sé. E comunque, te credo che puzzava e non aveva igiene, immagino, in
Eh
tutto
beh,
sto autostop.
viveva in
Sì.
giro, giustamente.
L'ultima persona che l'ha visto era un elettricista locale che le ha dato uno strappo fino all'inizio del cosiddetto Stampede Trail, un sentiero turistico semi-abbandonato che proprio comincia e attraversa tutta l'Alaska. Ha visto Chris, mal vestito e decisamente non equipaggiato per la vita in un bosco nordico. Chris aveva pochissima attrezzatura, 4 kg di riso, una fotocamera, un fucile di piccolo calibro, tanti libri, che senza di loro in Alaska cosa fai?
Vabbè, sono buoni
Tra
per
cui...
accendere il fuoco nella foresta dell'Alaska.
Ma come osi? Tra questi libri c'era tanta letteratura classica russa.
Vedi, quella brucia più a lungo se ci accendi il falò.
Scusate, bella guerra e pace.
Male
Tutti noi abbiamo sognato di bruciare guerra e pace.
che va, è anche
Comunque.
commestibile, secondo me, guerra e pace, no?
Ah, e non solo guerra e pace, ma anche la guida etnobotanica dell'Alaska. Meno male, avevo un bel idea che gli potrebbe insegnare a riconoscere le piante commestibili che poteva trovare sul posto. Aspè, ma una cosa importantissima, la mappa non c'era,
Non
l'avevo
c'è.
buttata via. L'idea è che voleva diventare tutt'uno con la natura e siccome ci stanno in realtà pochissimi posti mai visitati dalle persone, decise di crearseli da solo, buttando via la mappa ed esplorando. In realtà un'idea poetica a modo suo, sai? Se non c'è terra incognita che cos'è? Terra che non è mappata, quindi creiamoci la terra incognita da sole. L'elettricista, però, una persona del posto, quindi ragionevole, immagino, l'ha pregato. Dai, andiamo in città, per favore, ti compro io almeno un po' di attrezzatura, così stai più al sicuro. Chris, educatamente, dice di no, ma accetta i stivali di elettricista, un po' più pesanti dei suoi, due tramezzini e una bustina di chips. Dopodiché, Chris parte per la sua ultima avventura, cioè mette il piede su Stampede Trail. Dopo aver attraversato il fiume Teclanica in secca in quel periodo, Chris si inoltra nella foresta. Strada facendo si imbatte in un vecchio bus bianco e verde, abbandonato lì da anni. Negli anni 60 c'erano lavori stradali lì e gli operai usavano questo bus come alloggio. Certo, vedere questo bus così in mezzo al nulla crea una sensazione surreale. Se vedete le foto, anche voi lo sentirete. Da questo bus Chris cerca di procedere, ma la foresta diventa troppo densa e lui decide di accamparsi dentro il suddetto bus che lui chiama The Magic Bus, il bus magico. Non so, non ho l'idea come pianificava di attraversare tutta l'Alaska sto genio. Senza tenda, senza mappa e in genere senza niente. Non capisco che l'idea è che se vai dritto arrivi al mare di Bering, questo è ragionevole, però nel frattempo devi dormire in bosco, vabbè, insomma, Veramente non so cosa avevo in mente.
Sì, e poi farsi strada in un bosco remoto e selvaggio non è detto che sia facilissimo, infatti, si è fermato al primo ostacolo, cioè foresta
50
troppo
chilometri
densa.
ha fatto più o meno, sì. Ecco,
Esatto.
essendosi fermato lì al Magic Bus, Chris comincia gli ultimi 113 giorni della sua vita, i quali, devo dire, devo dargli la giustizia, sono tantissimi, 113 giorni
Sì.
nella natura selvaggia piena di qualsiasi cosa, quindi kudos a lui per resistenza. Noi sappiamo in dettaglio come passava il tempo. Grazie alla fotocamera con cui si faceva i selfie, sempre sorridente in mezzo alla natura maestosa. I selfie, devo dire, sono belli.
Era un bellissimo
Proprio
ragazzo.
vale, ma non solo, proprio la natura è bella. Vale la pena veramente vedere queste foto, non ti danno questa se sensazione pesante o qualcosa. Sono belle, obiettivamente. Un po' meno bello, devo dire, è il suo diario. Quasi ogni giorno Chris scrive qualcosa su quel giorno. Se è successo qualcosa di interessante o semplicemente scrive cosa ha cacciato quel giorno. E siccome le canne del fucile erano piccolissime, come avevo detto, era un fucile a calibro molto molto piccolo. Cacciava solo piccoli uccelletti, scoiattoli o istrici. Una volta solo, per qualche miracolo, è riuscito a cacciare un alce, almeno secondo lui. Forse non era un alce, che è poco verosimile, è troppo grande, forse era un qualche cervo, ma è impressionante lo stesso. Chris documenta bene la lotta con la sua carcassa. Non aveva idea di come macellarla, né di come conservare la carne, e quindi qualche giorno dopo la carne è andata male, sprecata tutta. Chris ha cercato di affumicarla, ma invano. Ha scritto che uccidere la bestia era una tragedia più grande della sua vita. Non so perché, o perché ha perso tutta sta carne, o perché gli dispiaceva per la bestia, non lo so. Però, caro mio, se vuoi vivere con i doni della natura, tocca uccidere gli animali. Che si fa? Devi mangiare qualcosa. Vabbè,
Vi aspettiamo nei commenti.
insomma, Chris se la cavava più o meno comunque, ma dopo 2 mesi si stufa e decide di tornare indietro. Il problema è che d'estate il fiume Teclanica è in piena e guadarlo è impossibile. Chris deve tornare con la coda tra le gambe, il suo Magic Bus preferito, e nel suo diario commenta: "Il fiume sembra impossibile, solo spaventato."
Chiaramente il ragazzo è in trappola e è qui che infatti comincia il suo declino. Non sappiamo con precisione che cosa gli succedesse. Le foto di quel periodo ci mostrano un uomo scheletrico con la faccia sempre più malaticcia. E nel diario ci sono giorni in cui si lamenta in modo abbastanza esplicito. Ad esempio, giorno 94, estremamente debole per colpa dei semi delle patate, difficoltà di stare in piedi, affamato, grande pericolo. Giorno 100, ce l'ho fatta, ma debolissimo, la morte è una reale minaccia, troppo debole per alzarmi e uscire, letteralmente intrappolato in mezzo alla natura. A quel punto, un giorno, Chris ha l'idea di attaccare al suo autobus un biglietto, una nota per eventuali passanti, per miracolo. Il biglietto diceva: SOS, mi serve aiuto, sono ferito, in punto di morte e troppo debole per uscirne da solo. Sono tutto solo e non sto scherzando. Per l'amor di Dio, per favore, rimanete qui per salvarmi. Sono uscito solo per raccogliere i mirtilli qua vicino e torno stasera. Grazie, Chris McCandless. E infatti, l'ultima nota nel diario di Chris è quella del giorno 107, dove dice: Bellissimi mirtilli blu. Poi, dal giorno 108 al 112 ci sono solo trattini, come lui faceva quando in certe giornate non succedeva niente degno di nota. E il giorno 113 è l'unico rimasto vuoto. In uno di quei ultimi giorni, Chris si è scattato l'ultima foto, ancora sorridente, e con una nota in mano dove diceva: Ho avuto una vita felice e ringrazio il Signore. Arrivederci e Dio vi benedica. Il corpo di Chris McCandless viene ritrovato da un cacciatore il 6 settembre. Il cacciatore ha pensato dapprima che dentro quel bus fosse morto qualche animale, che c'era forte odore di decomposizione, ma poi è entrato e ha visto che c'era Chris. Morto nel suo sacco a pelo, emaciato, pesava tipo 30 kg. Che cosa gli è successo? Non si sa con precisione. È possibile che fosse rimasto avvelenato da qualche pianta che aveva ingerito, magari da quei semi di patate che aveva citato nel suo diario. Oppure si è beccato qualche infezione dagli animaletti che cacciava e mangiava. Si dice che la dieta di carne poco grassa possa causare una perdita di peso anche drastica. Comunque, rimasto intrappolato lì senza aiuto, il ragazzo non aveva tante speranze. L'amara ironia è che possiamo anche dire: sì, il fiume era in piena, in effetti, che poteva fare sto povero ragazzo? Pensiamo tutti, no? Beh, sto povero ragazzo, se avesse conservato la mappa invece di buttarla via, avrebbe scoperto che a 800 metri dal punto in cui lui aveva cercato di guadare il fiume c'era una specie di funivia manuale costruita appositamente per attraversare il fiume durante i mesi di piena. Quindi ci sono tante persone, soprattutto tra gli abitanti del posto, che lo hanno definito un idiota o addirittura un suicida. Lui era pienamente consapevole di aver buttato via la mappa e generalmente di non essere ben preparato. Però con gli anni quella di Chris McCandless è diventata una figura romantica, trascendentale quasi. Uno che è andato contro il sistema e ha trovato il suo zen in armonia con la natura. Tantissime persone lo citano come uno che ha raggiunto la più alta forma di saggezza e a questa idealizzazione di lui hanno sicuramente contribuito un sacco il libro Nelle Terre Selvagge e poi il film che ne è stato tratto, il film famoso di Sean Penn, molto complementari.
Negli anni, tra l'altro, sono rimaste morte o ferite tantissime persone cercando di raggiungere il bus magico, seguendo la strada di Chris. Due ragazze sono addirittura affogate nel fiume. Poi altri due adolescenti, ispirati da lui, sono andati a vivere in armonia con la natura, con zero preparazione, e morti entrambi. Il problema era così grande che le autorità hanno portato il bus via per non tentare più i turisti. Adesso sta in un museo. Ma è tutto sto guro alla fine, Chris? Suo diario dice che è solo, è spaventato, non vuole morire e vorrebbe la compagnia di altre persone. Ha resistito solo un paio di mesi, in realtà, prima di voler tornare indietro nella civiltà. A dire il vero, a me non sembra proprio una persona in armonia con se stesso. Anzi, sembra una persona piena di traumi che ha voluto allontanarsi dalla vita per i suoi motivi abbastanza cupi, quasi per autolesionismo. Non c'è tanto di questi hippie che amano tutto il mondo nella figura di Chris, secondo me. Lui mi sa più di una persona che tende al vagabondaggio per un disturbo mentale. Forse conoscete un disturbo mentale che comprende nelle persone che vanno via da casa per fare questo tipo di vita. Però Chris rimarrà comunque parte della nostra cultura pop, come un altro Chris, più felice, più libero, che mostra un dito alla società e secondo me a Benedica. Ecco, queste sono le nostre due storie di oggi. Maurè, commenti?
Beh, non sono strettamente parlando storie dove sono stati commessi dei crimini, per quanto ne sappiamo. Sicuramente non il quello di Chris McCandless delle due ragazze a Panama, può darsi, chissà. Però sono due storie che in un podcast come il nostro calzano a pennello perché, volendoci immaginare la situazione, che è molto, secondo me, è molto semplice immaginarsi la situazione di stare perduti in mezzo al niente senza avere speranze di tornarsene indietro ed essendone perfettamente consapevoli a un certo punto. Detto ciò, specialmente per la storia di Chris McCandless, sarebbe bello se avessimo qua con noi Werner Herzog a fare un commento sulla spinta che tanta gente ha di entrare in armonia con la natura, perché la natura non ha nessuna intenzione di entrare in armonia con loro, ecco, diciamo così.
Se sapete chi è Werner Herzog, soprattutto kudos a voi perché io ho l'idea molto vaga. E poi voglio dire che sì, io penso che queste due storie sono, come si dice in inglese, relatable. Io mi posso sentire la paura e la disperazione delle persone in faccia alla natura a cui non frega tanto di loro.
Esatto,
E
quando
qui
ti accorgi che la
sì. Ne
natura ti ha sconfitto.
abbiamo parlato tanto in una nostra puntata che si chiama La strada delle ossa, che vi consiglio tantissimo di ascoltare, è una delle mie preferite, fatta tempo fa, quindi forse non tanti ascolti ancora, però ve la consiglio perché è bellissima, agghiacciante e tocca anche quella al tema di cui stiamo parlando oggi, l'uomo contro la natura, è la natura che comunque ti batte sempre.
Insomma, poi naturalmente ci potete anche scrivere nei commenti che cos'è che pensate voi di queste due storie e se sapete qualcosa di più di quello che abbiamo detto noi nella storia di Chris e Lisanne. Insomma, diteci quello che pensate. Naturalmente sapete che potete ascoltare il nostro podcast su qualsiasi piattaforma che abbia prima il nome di una grossa multinazionale mondiale e poi la parola podcast.
Oppure
Potete
semplicemente YouTube, anche così
o anche
funziona.
su YouTube, che peraltro è parte di una multinazionale che ha un suo canale di podcast con scritto podcast. Comunque, seguiteci, commentate.
Ascoltate altre puntate, consigliateci ai vostri amici e parenti. Giuro che faccio del mio meglio e non spariremo più così a lungo. Se ci mandate i suggerimenti su nuove puntate, per favore scriveteceli in commenti e così vi potremo cucinare un nuovo piatto di creepypasta, pappardelle.
Sempre al dente. Cosa pappardelle? Sempre al dente.
Ok, rigatoni, rigatoni.
Rigato.
Comunque. Sempre al dente, alla prossima!
Alla prossima.
L'hai provocato e io ti distruggo. Io me ne mangio.